Alphaville. Lo dicevamo poco fa, si terrà questa sera alle 18 alla Biblioteca Salite dei Frati di Lugano la conferenza Borromini e la storia, San Giovanni in Laterano. Il relatore della conferenza è Augusto Rocca De Amicis, ordinario di storia dell'architettura alla Sapienza di Roma ed esperto delle maggiori figure dell'architettura barocca a Roma e in Italia, tra cui appunto Francesco Borromini. In un articolo Augusto Rocca De Amicis sottolineava che il restauro di San Giovanni in Laterano, la più antica delle quattro principali basiliche di Roma, fu la più importante commissione del tempo affidata a Borromini, comparabile solo alla costruzione della nuova San Pietro nel Rinascimento. Ma da cosa dipendeva questa importanza? Sentiamo il professor Rocca De Amicis al microfono di Francesca Rodesino.
Da tanti fattori, dobbiamo innanzitutto pensare che Borromini, e questo ce lo testimoniano più fonti storiografiche, essendo estremamente legato alla figura di Carlo Maderno, con San Giovanni in Laterano volesse fare un'opera di emulazione in qualche misura del grande risultato di San Pietro, che poi era stato gravemente criticato da tutti i contemporanei, e Borromini è stato l'unico a difendere l'esito della San Pietro di Maderno. Ma allo stesso tempo non si tratta solo di un'emulazione di San Pietro, ma anche di un'antitesi rispetto all'operazione di San Pietro, perché appunto si tratta di un restauro e non di qualcosa che viene buttato giù per terra e poi ricostruito secondo un progetto totalmente differente. Ora, una persona di comune buonsenso può dirmi che se entra dentro la grande aula di San Giovanni in Laterano tutto vede fuorché qualcosa che gli ricorda un restauro, perché tutto quello che vede praticamente è barocco. Però dobbiamo intenderci sul senso di questo termine, teorizzato da alcuni importanti storici e teorici dell'epoca della Controriforma, secondo i quali ciò che di una chiesa andava restaurato era innanzitutto la materia. Ora, per noi la cosa importante da salvaguardare in un restauro è la forma, ma in quell'epoca la cosa da restaurare era la materia, cioè bisognava evidenziare il fatto che la chiesa, pur diversa dalla sua forma, fosse consustanziale all'opera originaria, fosse parte della sua sostanza, che le antiche murature fossero salve, che l'impianto a 5 navate di origine costantinana fosse salvaguardato. Quindi l'operazione è nettamente distante dalla San Pietro, per il quale nel 500 si usava il termine instauratio, cioè non restauratio ma instauratio, cioè l'affermazione di una realtà totalmente diversa che rompe la continuità storica.
Però sappiamo che questo lavoro di Borromini per molto tempo non godé di molta considerazione, quindi quali sono le caratteristiche innovative della visione architettonica di Borromini che risultarono controverse all'epoca?
In una tradizione critica sostanzialmente di stampo idealistica, l'opera d'arte doveva essere un'entità assoluta, autosufficiente, perfettamente compiuta in tutte le sue articolazioni. Ma non era questo lo scopo di questa grandiosa opera, perché non è qualcosa che si deve stagliare in una sua assolutezza, ma deve invece dialogare con un ricchissimo sostrato storico che ha lasciato le sue basi e le sue fondamenta in tutta la Chiesa. Quindi molte cose non sono assolute, sono relative, e in questo sta anche la modernità di Borromini, nel senso di relativizzare la storia, il rapporto con il passato, e così noi vediamo un tour de force di straordinaria portata innovativa che Borromini deve condurre per riuscire ad arrivare a questo risultato. Solo per fare un esempio, la chiesa va salvaguardata nella sua articolazione a 5 navate. Quindi quando lui deve rifare la navata centrale, lui deve però lasciare la muratura antica, e quindi quando fa dei grandiosi arconi li fa scavando la muratura antica, salvaguardando quello che c'è sopra, inserendo delle possenti incastellature di legno, togliendo poco a poco la materia antica, consolidando il restauro, eccetera, eccetera. Un'impresa, un tour de force statico di portata unica, cioè il cervello di Borromini è impegnato con una lotta, diciamo, quasi impari con il condizionamento dell'antichità, e quindi dobbiamo vederlo alla luce di questo sforzo. Il suo contemporaneo Virgilio Spada disse: Borromini, nel fare la navata grande con i grandi arconi, conservando il soffitto superiore, dice, virgolette, sudò sangue, e noi lo possiamo ben capire. Borromini effettivamente venne a sudar sangue nel portare a termine un'impresa così, che lascia importanti esiti anche dal punto di vista statico, ad esempio l'intensivo uso delle barre di ferro per consolidare la muratura, che pur in un'epoca ancora empirica e lontana dall'attuale scienza delle costruzioni, tuttavia sembra preludere da vicino alla tecnica del cemento armato precompresso. Quindi l'inaudito sforzo tecnico di Borromini punta a risultati altamente innovativi dal punto di vista statico, strutturale e anche formale, perché una tale coerenza nella concatenazione delle parti della grande basilica non ha precedenti, diciamo, nel passato.
Lei ora ci ha spiegato soprattutto i lavori sulla navata centrale di Borromini, ma quali furono nel dettaglio anche gli altri interventi nel restauro di San Giovanni in Laterano? Ci può fare degli altri esempi?
Sì, certo, quando Borromini finisce questo restauro con anche l'invenzione delle due navate laterali per parte, poi deve lavorare ai grandi monumenti funebri che erano stati smantellati per i lavori in corso della basilica, e poi appunto dopo lo smantellamento dovevano essere risistemati. Questa è una delle più alte opere del Borromini più tardo, non del Borromini che inizia a fare il grande rifacimento che si chiude nel 1650, ma il Borromini della seconda metà degli anni 50 e degli anni 60, in cui i resti del passato sono inseriti appunto in un contesto, in qualcosa che a prima vista sembra una cornice, una incorniciatura, come solitamente si faceva per le reliquie di un passato antico. Ma qui le cose cambiano sensibilmente, perché non si tratta di una cornice, perché queste cornici sono di tale prepotente autonomia che in realtà sembrano, appunto, come dire, sfidare, mettere in questione l'antichità stessa. E ricordiamoci anche che queste antichità prevalentemente medievali non sono, diciamo, omogenee al linguaggio della modernità che era iniziato nel Rinascimento, ma sono eterogenee. Come far coordinare la parte, diciamo, della modernità con quella del Medioevo? Assimilandolo, smussando i conflitti? No, Borromini sceglie la strada inversa, di esasperare i conflitti tra le forme antiche e quelle medievali, portandole quasi a un punto di deflagrazione l'una con l'altra. Ma proprio in questo accoglimento di fatto dell'alterità delle memorie del passato, proprio in questo Borromini trova un nuovo modo di avvicinarsi al passato, per via di contrasto, non per via di assimilazione o di imitazione, di conformità. Quindi sta individuando qualcosa che all'epoca non sarebbe stata capita, ma che con la modernità e con la riflessione più avanzate viene appunto sottolineata come un fattore vitale di questo lavoro sulle memorie funebri.
Sappiamo che Borromini nel Settecento venne a rappresentare la radice del male dell'architettura barocca, fu visto come un campione di eresia. Come si inserisce il lavoro su San Giovanni in Laterano all'interno di questo dibattito critico che era di lì a venire?
E questo è un tema molto interessante, che non è oggetto della mia conferenza, ma su cui si potrebbe fare una conferenza, perché in tutto questo clima, diciamo, avverso a Borromini, sembrerebbe quasi che proprio San Giovanni in Laterano sia in qualche modo salvato. Pensiamo soltanto ai disegni che purtroppo Piranesi non poté portare a termine per quanto riguarda la basilica. Piranesi si muove in maniera fortemente autonoma, ma in sostanza rispetta Borromini. Non è qualcosa che si pone contro Borromini, è una parafrasi ultra borrominiana che fa Piranesi. E poi questo interno di San Giovanni Laterano nel Settecento fu più volte preso a modello per fare dei rinnovi di chiese e di basiliche medievali. Questo non si sa molto bene, ma ad esempio il Duomo di Albano Laziale, fatto da un architetto insomma minore del Settecento che è Buratti, però è una ripresa della navata centrale di San Giovanni Laterano. La stessa invenzione dell'ordine gigante per modellare la grande navata la troveremo in tante chiese del Settecento nel Lazio. Quindi se il Borromini di Sant'Ivo, di San Carlino viene visto con sospetto, l'operazione che Borromini intesse con le preesistenze tornerà molto utile, perché il discorso di un'architettura, come dire, leggera, che si va a innestare su delle complesse preesistenze medievali, è un discorso che ricorrerà per tutto il grande Settecento italiano ed europeo, se ne possono trovare echi lontani. Recentemente ho partecipato a un convegno su un grande architetto che, a rispetto del nome italiano, è ceco, cioè Giovanni Battista Santini Eichel, che nella grande conventuale di Sedles fa un impianto a cinque navate che sembra veramente ripercorrere l'impianto borrominiano. Quindi proprio il Borromini di San Giovanni Laterano viene in qualche misura graziato dal parafrasi settecentesche, e di fatto, anche se non se ne trova un elogio diciamo esplicito, diviene un parametro importante.
Un vero viaggio nella storia dell'arte, davvero appassionante. Grazie a Augusto Rocca De Amicis, ordinario di storia dell'architettura alla Sapienza di Roma, intervistato dalla nostra Francesca Rodesino. Un'anticipazione della conferenza di questa sera alle 18 alla Biblioteca Salite dei Frati di Lugano, intitolata Borromini e la storia, San Giovanni in Laterano.